uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno e buon giovedì a The Soup of the Day. Buongiorno Angelo, buongiorno Angela. O viceversa,
buongiorno.
Angeli. Come state?
Bene, grazie.
A Roma, cioè, di solito questa settimana siamo stati benedetti da un po' di freddo e vento, ma sole. Angelo?
Allora, freddo e vento senza sole, adesso però c'è il sole. 2 giorni che c'è il sole, fa proprio caldo, sembra primavera vera. La vera primavera, ecco. Come
bella questa primavera che non possiamo goderci. E con questo direi invece di passare a celebrarla questa primavera cantando un pezzo epocale di una boy band altrettanto epocale americana. Loro sono i Backstreet Boys, la canzone è I Want It That Way. E chi ce l'ha cantata il 22 marzo sul suo profilo Facebook con una chitarra? E che animale è questo che vedo nel video?
Sembra un lama.
Secondo me sembrava o un lama o un come si chiamano?
Un'alpaca.
Sembra.
Alpaca, esatto. Lui è Kevin Bacon, il mitico Kevin Bacon, che ha deciso di fare una serenata al lama.
Che non è nuovo a queste cose, perché ne ha già fatte altre. Io ne ricordo una, un asino. non ho capito bene se sono animali di sua proprietà, cioè se lui ha una fattoria oppure si reca dove essi, animali, vivono. No. Dovremmo farlo.
Io spero molto che sia la sua fattoria, perché già questa cosa qua è ai limiti del grottesco. Se ancora piglia la macchina e va a cercare il lama o va a cercare l'alpaca per farci la goat song, come c'è scritto all'inizio del video, mi sarebbe veramente un filino troppo, ecco, non so. Comunque fa molto, sembra veramente fa veramente molto ridere, perché c'è dietro questo alpaca con tutto il suo bel collo tirato, allungato, che fissa verso telecamera o telefono, non so che cosa, fermo lì, ogni tanto guarda giù questo che canta, poi ritira sulla testa. Fa molto molto ridere.
Comunque, che donna fortunata Kira Sedgwick, no? Oltre a essere una bellissima attrice, però questi due fanno veramente, sono bellissimi da vedere e due fighi da tutti i punti di vista.
Sì, quando cantano assieme sono stupende.
Quindi veramente vi invidiamo. Chiudo la parentesi Kevin Bacon dicendo che non solo ha cantato la canzone Backstreet Boys, ma ha anche taggato uno dei Backstreet Boys in senso di rispetto, come dire, vi sto omaggiando.
Ma credo anche che quella cosa lì fosse partita come una sfida, no? Cioè io faccio questo e poi nomino qualcun altro che deve fare una roba simile, perché credo che fosse stata non solo una sua iniziativa, ma una specie di catena di Sant'Antonio, tipo, più o meno. Quindi chissà, magari tra un po' apparirà uno dei Backstreet Boys che canta Footloose in mezzo a che ne so, ai lemuri.
Magari.
Pensavo noi tre. Che pure potremmo farlo, ci facciamo notare almeno da Kevin. Ma veniamo ad altre notizie ben più, come dire, intriganti o inquietanti? Non lo so, c'è sicuramente una che Ben Browning, il produttore di Promising Young Woman, candidato all'Oscar con Carey Mulligan, è entrato nello staff di Harry e Meghan. Angela ne sa di più.
Beh, di più no, perché non sappiamo ancora che cosa farà, quale sarà il suo compito. Quello che posso dire però è che il problema di pagarlo è stato accantonato, in quanto Harry ha avuto il primo vero lavoro da quando ha lasciato l'Inghilterra e da quando gli sono stati tolti tutti gli appannaggi. Quindi, essendosi giocato praticamente quasi tutta l'eredità della mamma e della nonna in ville e traslochi, adesso potrà contare sullo stipendio che gli arriverà da un'azienda californiana, una startup californiana che si chiama BetterUp, di cui lui è diventato Chief Impact Officer. Che cosa vuol dire? Ecco, vuol dire che lui promuoverà questa app presso grandissimi potenziali clienti come Facebook, Chevron, Hilton, eccetera, eccetera. Stipendio, allora, non si sa con certezza, c'è chi parla di 6 zeri, chi di 7 zeri. Ora, 6 zeri può voler dire insomma, sempre una bella cifra, non riesco a metterla insieme. I sette sono veramente clamorosi. Quindi lascio perdere perché mi gira la testa.
Eh beh, però pensate a uno che non ha mai lavorato in vita sua, non per scelta ma per nascita, non perché non ci avesse voglia secondo me, ma perché non era cosa, abituato a un livello di vita oltre l'altissimo, e adesso deve trovare un modo per mantenere la famiglia e per rimanere sempre a quel livello di qualità di vita lì. Poi non so, poi io non ce la faccio a prendermela così, perché lui mi sta tanto simpatico. Quanto mi sta sull'anima il fratello, tanto mi sta simpatico lui, quindi non riesco a e poi è comunque un padre di famiglia che lavora per portare a casa la pagnotta e mantenere la moglie.
Ma ovviamente, ecco. Senti, ma domanda,
un padre di famiglia.
Esatto, io che sono per le cose frivole. Ma a questo punto, visto con tutto questo cash che arriverà, ma gireranno col portafoglio o senza portafoglio come la nonna? Bah, vorrei lasciarvi con questo interrogativo.
Io sicuramente senza.
Al massimo la carta di credito, dici tu,
sì, se va bene, se no ci sarà qualcuno che li segue, che paga per loro. Loro non toccano neanche le carte di credito, sì.
Ma saprà il cashback,
ma fa la lotteria degli scontrini anche lui. Siamo delle iene, poverini.
Lasciamo che la musica ci avvolga e ci faccia dimenticare quanto appena spettegolato. Fred. È giovedì ad Usupo Today, e questo che significa? Che è arrivato il momento che tutti aspettate di sentire dalla voce di Mauro Gervasini le novità sul nuovo numero di Film TV. Bentornato Mauro.
Ciao, eccoci, buongiorno a tutti e a tutti.
Ciao.
Allora, come ti dicevamo nel fuori onda, un numero bello pieno, come ormai ci state abituando, e quindi da cosa vogliamo iniziare? Non so se preferisci la copertina o addentrarci già all'interno. Ma,
non lo so, visto forse l'evento della settimana è il fatto che proprio oggi si festeggerebbe, diciamo così, usiamo il condizionale, l'anniversario della fondazione della città di Venezia, perché secondo i tempi del mito, più che di quelli della storia, Venezia è stata fondata esattamente 1600 anni fa. Il 25 marzo dei 1600 anni fa. E siccome Venezia è anche la città più cinegenica del mondo, è quella dove credo si siano girati più film in assoluto, in termini, diciamo così, di presenza e di set, non dimentichiamo che durante la Repubblica di Salò ha avuto anche la sua, tra virgolette, cinecittà, quindi è stata anche una fonte di produzioni veramente importanti. Allora abbiamo chiesto a un collega, un amico che collabora con noi, che è Adriano De Grandis, che è veneziano, di ripercorrere un pochettino, naturalmente in sintesi perché meriterebbe molto più spazio, ma io e Angela abbiamo un collega che lavora con noi, che è Oscar Iarussi, che ha scritto un libro sulle città del cinema e un intero capitolo ovviamente dedicato a Venezia, quindi possiamo tranquillamente rimandare anche a quello. Però insomma ci pareva interessante festeggiare. Io nel mio piccolo ho scritto il commento alla locandina E sulla locandina, guardate, vi dico, siamo stati molto combattuti, perché nonostante siano più di 20 anni che settimanalmente regaliamo le locandine, per fortuna ce ne sono ancora alcune di grandi film che non abbiamo regalato, e uno di questi grandi film era Morte a Venezia di Luchino Visconti. Non abbiamo mai regalato la locandina di Luchino Visconti, però alla fine abbiamo scelto A Venezia, Un dicembre rosso shocking, a parità di bellezza delle locandine, perché ho insistito io, perché secondo me nel film di Nicholas Roeg Venezia è straordinaria ed è, e coglie benissimo il mistero della città, che è una città liquida naturalmente come sappiamo tutti, ma appunto così ricca di bellezza ma anche di mistero inquietante, insomma, e quello è il film che in qualche modo sottolinea questo aspetto. Quindi se volete in qualche modo avere una così una diciamo vi aiutiamo a cominciare un eventuale percorso attraverso il cinema che si è sviluppato, che si è ambientato a Venezia, ecco, questo è il numero giusto di film TV.
Beh, Venezia che torna prepotentemente come set anche in un film che si sta girando ora. Da poco sono infatti cominciate le riprese di Lattara al fiume tra gli alberi, alla regia una regista, Paola Ortiz, e il protagonista è un Liv Schreiber accanto alla nostra Matilde De Angelis, che ormai insomma mi sembra che abbia iniziato una prepotente carriera come attrice internazionale. Beh, lo dovrete aggiungere lista.
Ma guarda, io temo che sia ogni mese bisognerebbe aggiungere qualcosa, perché veramente Venezia si gira, insomma, credo che insomma, in questo momento è tutto bloccato, però rimane soltanto di 007 ne hanno girati 3, che non è mica poco. Credo che sia, beh, a parte Londra ovviamente perché ci abita, è la città più ritornante, insomma.
E altro prese una sull'altra, perché in questo numero volevo dire si passa da Venezia, si fa un salto, si va oltre i confini fino in Francia, dove è stato celebrato un regista, è celebrato proprio da te Mauro, che sei come sappiamo tutti appassionato di cinema francese, e ci hai illuminato su il regista Dupontel, che è stato premiatissimo agli ultimi io insomma sfido se non c'è stato qualcuno che ha detto ma chi è Albert Dupontel?
Sì, beh, in Italia immagino la maggior parte delle persone, perché i suoi film difficilmente escono da noi, quindi è anche più faticoso riuscire a vederli. Allora, Albert Dupontel è davvero un personaggio molto particolare e molto originale. I francesi lo amano tantissimo. Nasce come comico, anzi, vi devo dire la verità, Albert Dupontel è uno pseudonimo, perché in realtà lui si chiama Philippe Guillaume, si chiama il suo nome di battesimo, e pensate che decise di firmarsi Albert Dupontel. Lui cominciò con il teatro perché i genitori, entrambi medici, lui stesso si è laureato in medicina, i genitori aveva diciamo il destino segnato, doveva diventare un neurologo, e invece insomma era innamoratissimo del teatro, soprattutto del teatro comico, cominciò a recitare prima in qualche modo un po' clandestinamente, e si scelse un altro nome proprio per non mettere in imbarazzo i genitori. Viene dalla provincia naturalmente, non è parigino, quindi insomma c'è anche da fare un po' il padre era il medico condotto della città dove vivevano, quindi insomma c'era anche una questione così di etichetta, e però pian piano è riuscito a costruirsi un personaggio un personaggio di comico che è diventato molto popolare prima in teatro e poi al cinema, finché negli anni 90 ha fatto questo film a bassissimo budget che si chiama Bernie, che però è stato a sorpresa un enorme successo commerciale, tanto importante quanto misconosciuto in Italia, ma non altrove, perché ho scoperto, l'ho scoperto anch'io scrivendo questo pezzo, perché a me interessa più il Dupontel, al quale poi arrivo dopo, c'è un altro tipo di Dupontel perché è abbastanza eclettico, però questo film che si chiama Bernie è un film, è stato un film di culto di Robin Williams, che ne fa una sua, come dire, interpretazione, parodia, mi verrebbe da dire in inglese, di questo personaggio contenuta nell'extra del DVD francese del film, e poi di Terry Jones e di Terry Gilliam, cioè due dei quattro Monty Python, che sono il punto di riferimento di Dupontel, cioè il cinema che Dupontel preferisce è quello, per intenderci, un po' dei Monty Python o di questo grottesco anche tipico del cinema francese di Genet, pensate un pochettino al Favoloso Mondo di Amélie, però in chiave comica, ecco, per arrivare un pochettino agli estremi. Questo per quanto riguarda il Dupontel comico, che è quello più amato dai francesi, non a caso il film che ha vinto il César quest'anno, il César è l'Oscar del cinema francese, è appunto un film comico su questa, diciamo, su questa direttiva, che si intitola Adieu le con, che vuol dire, vabbè, insomma, spero che si capisca che cosa vuol dire Adieu le con. Però a me interessa un altro Dupontel, perché Dupontel è stato anche un attore, siccome ha questa fisicità, insomma, un po' si parla lì, c'è naturalmente un po' la Belmondono, quindi non usa gli stuntman, anche quando fa il comico distrugge sempre tutto, e quindi è stato utilizzato anche nel cinema poliziesco, e io ho apprezzato tantissimo un suo film che si intitola, purtroppo inedito in Italia, che si intitola La Proa, che non vuol dire la prova come qualcuno scrive, ma vuol dire la preda, che è un polar veramente bello, veramente d'azione adrenalinico, in cui lui è un evaso e si confronta con questa attrice francese ma di origine italiana che si chiama Alice Taglioni, che è molto brava secondo me. E ecco, questo poi ne ha fatto anche un altro che si intitola Le Convoyeur, che è uscito anche in Italia solo ai tempi di quando c'erano le videocassette o i DVD, insomma solo straight to video, però si è comunque un po' visto, in cui dimostra di essere anche un attore capace di interpretare dei ruoli duri, insomma, da o poliziotto, o nel caso di Le Convoyeur è una guardia giurata, oppure appunto di criminale, però un honest thief, per citare Liam Neeson, insomma, un ladro onesto che suo malgrado si vede costretto a fuggire di prigione se non lo fanno fuori, e quindi insomma, ecco, è tutte queste cose, un personaggio piuttosto complesso.
Cioè, aggiungo una notizia, che di Le Convoyeur abbiamo parlato, perché da questo film è stato ripreso da Guy Ritchie uscirà, è l'ultimo film di Guy Ritchie, protagonista tra gli altri Jason Statham, e quindi vedi, insomma,
non lo sapevo, guarda, non lo sapevo, mi hai dato una notizia, speriamo.
Mi piace questo scambio di news, tutte qui. So Fred. Fred. E intanto ancora di diversa ancora natura si parla quando analizzate fin dalla copertina il teen movie, anzi il sottogenere, se vogliamo chiamarlo così, della Sick Lit in versione Netflix italiana e siciliana.
Sì, adesso stai mettendo un sacco di paletti a quello che invece, no, diciamo che lo spunto è un film di Netflix che credo sia rilasciato, se non oggi, domani, comunque oggi, perfetto, e che si intitola Sulla stessa onda. Io ancora non l'ho visto, però è un cosiddetto teen movie. Il teen movie è un filone codificato soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, che è tra l'altro trasversale ai generi. Cioè, faccio un esempio: il teen movie di solito è la storia d'amore tra due adolescenti o post-adolescenti, comunque tra due ragazzi giovanissimi. Questa storia d'amore può diventare un melodramma, quindi magari c'è un terzo incomodo, oppure un romanzo, un film di formazione, una storia di formazione, nel senso che uno di questi due personaggi magari in qualche modo spicca al volo grazie a questa storia d'amore, ma può essere anche declinato attraverso altri generi. Per esempio l'horror, Twilight è un teen movie, prima di che essere movie è anche un book, però è sicuramente una storia di questo tipo. E da qualche tempo, complice anche il successo di Scam, secondo me, che è questa serie che è stata girata in vari paesi, ma a Scam Italia è piaciuta molto, è andata molto bene, anche in Italia si sta cercando di fare questo tipo di cinema, questo tipo di proposta di narrazione. E quindi noi abbiamo fatto una mappatura del teen movie all'italiana, diciamo così. Quindi in questo servizio non troverete i riferimenti anglo-americani, ma appunto quelli italiani. Poi c'è, si innesta in questo percorso anche un'altra declinazione di questo filone, che è quella più drammatica, e che non so, forse su questo ci si potrebbe interrogare, sta andando molto di moda adesso, cioè uno dei due ragazzi ha una malattia grave e da qui nascono tutta una serie di situazioni che in qualche modo mettono, coinvolgono molto emotivamente anche lo spettatore. Quindi il piatto è abbastanza ricco, deve ovviamente interessare a questo tipo di cinema, perché non è un cinema per tutti, ha un suo target ben preciso, che sono, diciamo, gli spettatori che hanno più o meno l'età dei protagonisti, e quindi chiaramente bisogna anche relativizzare anche sulla qualità. Non parlo naturalmente di Sulla stessa onda, perché ancora non l'ho visto, credo che nessuno abbia ancora avuto la possibilità di vederlo, quindi insomma lo vedremo nelle prossime ore e giudicheremo.
Tranne me,
mica detto
Chiara è avanti.
Ma io sul teen movie, cioè, mi chiamano prima. No, scherzo.
Quindi ti è piaciuto?
A parte con riserva, perché secondo me un genere, scusate il gioco di parole, affrontato finalmente in Italia in una chiave drammatica, come era stato invece solo affrontato in chiave ironica di commedia, bene in più con Su più bello, secondo me andava attraversato il dolore, come dire, andava più abbracciato, più abbracciata la parte drammatica, che qui viene come dire solleticata, ma non del tutto attraversata. Sì, secondo me, nel senso, poi c'è chi tra i colleghi che hanno fatto l'attività stampa si è anche molto commosso, io meno. Però ho apprezzato tantissimo un lavoro che sta facendo Netflix, tanto, non solo specialmente all'estero, ma finalmente lo sta facendo anche in Italia, cioè dare il ruolo di protagonisti a volti mai visti, cosa che in Italia, qui in Italia, non siamo poco abituati a fare, e invece secondo me nel bene o nel male un ricambio ci vuole. Poi magari sarà il primo e l'ultimo film che fanno, però finalmente non vediamo sempre gli stessi volti, gli stessi attori, come un tempo in Italia si faceva tanto anche, sì, in questi film di, diciamo, di adolescenti, anche se di film di adolescenti se ne sono fatti sempre un po' pochetti.
Sì, beh, comunque insomma c'è curiosità, ecco, devo dire, su questo tipo di prodotto.
Ricambio che non mi sembra investa invece il mondo dei doppiatori,
no,
perché
infatti
più o meno le voci sono sempre le stesse.
Allora sì, c'è un abbiamo fatto un servizio sui doppiatori, nostro vecchio pallino, perché non è la prima volta che ci occupiamo di doppiaggio. Qui c'è un articolo di Francesco Foschini, che forse conoscete, anche un collaboratore del Manifesto, che ha fatto appunto una cronistoria dei nostri migliori doppiatori, quindi insomma, per chi un pochettino se ne intende, Tina Lattanzi, Lidia Simoneschi, Emilio Cigoli e così via, insomma. Ma ne voglio citare uno che tra l'altro si collega con Venezia, ma è una coincidenza. Una delle voci più famose del cinema italiano è Pino Locchi, che è la voce di James Bond, per intenderci, di James Bond i primi tre, quindi Sean Connery, George Lazenby e Roger Moore, ma di mille altre cose, di mille altri personaggi, una voce inconfondibile. Pino Locchi, ho scoperto che era veneziano di origine, e recitò da bambino in un film degli anni 30 che si chiama Il canale degli angeli, che è il film di il regista è Francesco Pasinetti, al quale è dedicata una delle sale del Palazzo del Cinema di Venezia. Quindi veramente
un cortocircuito,
una coincidenza che abbiamo scoperto appunto lavorando a questi due speciali. La battuta che avete fatto voi sulla mancanza di ricambio è perché purtroppo devo dire la nostra è stata, lo dicono tutti, lo dicono gli stessi attori che venivano doppiati, la nostra è stata la miglior scuola di doppiaggio in assoluto. I francesi anche doppiano bene, però come noi davvero nessuno, anche perché in molti paesi il doppiaggio non c'è, cioè i film non sono doppiati, soprattutto i paesi dell'Europa del nord Europa. Purtroppo questa arte del doppiaggio alla quale si sono prestati attori che poi noi abbiamo conosciuto come non doppiatori. Adesso si è appena festeggiato il centenario della nascita di Nino Manfredi. Io ricordo che Nino Manfredi è stato anche negli anni 50 un importante doppiatore. Se voi guardate Piccola Posta, il personaggio del veterinario di cui prende il colpo di fulmine Franca Valeri e racconta questa straordinaria scena che lei nella voce narrante colloca al Bois de Boulogne di Parigi, ma in realtà è dal pizzicagnolo al pigneto. Ecco, il veterinario è doppiato da Nino Manfredi, quindi doppiava anche questi personaggi, insomma, un po' borgatari, ma piacenti, insomma, giovani e piacenti. Quindi davvero un'arte importante. Purtroppo la cosiddetta deregulation, cioè il fatto che si sia cominciato a doppiare tantissimo, ma senza più lo stesso controllo che c'era una volta, senza più la stessa cura che c'era una volta, ha fatto un pochettino calare la qualità del doppiaggio italiano, che resta centrale e fondamentale, però effettivamente leggendo queste pagine si ha un pochettino di nostalgia. Voi pensate a Tina Lattanzi, la voce di Malefica, quella della Bella Addormentata nel Bosco, tanto la doppiatrice di Greta Garbo, ecco, sono voci indimenticabili che davvero. Ma oppure pensate più vicino a noi a Oreste Lionello con Woody Allen, cioè il lavoro straordinario che ha fatto Lionello sul personaggio di Woody Allen. È uno di quei doppiatori che il suo doppiato, cioè Woody Allen, ha voluto incontrare, con il quale ha voluto lavorare, proprio perché si sentiva un po' in debito, no, di questo tipo di cosa. Ci sono eccezioni naturalmente anche oggi di attori bravissimi e attrici bravissime nel doppiare, però non c'è più la stessa scuola che c'era una volta.
Io volevo portare un ricordo personale rispetto a Pino Locchi, perché un giorno ero, tanti anni fa, è morto nel 94, quindi parliamo veramente tanti anni fa, al bar del centro sperimentale e alle mie spalle qualcuno ha cominciato a parlare e io sono impallidita perché era Sean Connery. Mi sono girata e non era Sean Connery ovviamente, ma io forse non avete mai visto Pino Locchi, ma era proprio un mondo lontano, nel senso che era abbastanza piccolino e non propriamente bello. Lo scarto tra il sogno e la realtà abbastanza forte.
Sì, purtroppo questo credo che sia un po' nel coso. No, mi è venuto in mente un altro grande attore, in questo caso soprattutto di teatro, prestato al doppiaggio, Enrico Maria Salerno.
Cioè, anche Sordi lo ha fatto, certo, all'inizio Sordi, della sua carriera. Giannini lo fa tuttora.
Sordi, devo dire, anche con effetti
comici.
Ahimè, a volte, perché lui ha doppiato un personaggio molto importante in un film di John Ford, che è Il Massacro di Fort Apache, che era il personaggio interpretato da Pedro Armendariz, che in realtà è un personaggio tragico. Ma la cosa più grave è che Alberto Sordi ha doppiato Robert Mitchum in Notte senza fine di Raoul Walsh, che è un personaggio va ben oltre il tragico, solo che tu lo senti parlare con la voce di Sordi e orco cane, ti diventa subito poco credibile, ecco, nella sua tragicità. Però vabbè, insomma, erano altri tempi.
Direi che dopo questi 20 minuti di illustrazione di film TV. Se non vi abbiamo convinto ad andare subito in edicola a comprarlo, io non so più cosa dobbiamo dirvi, perché c'è tutto anche questa settimana. Quindi grazie Mauro Gervasini per essere stato con noi, e grazie per questo ricchissimo numero di film TV.
Grazie, alla prossima settimana.
Ciao.
Fred Film Radio.
Ed anche per questo giovedì è arrivato il momento dei consigli su cosa vedere stasera, ed Angela, ecco, che è sicuramente prontissima.
Giovedì molto serio, perché non posso fare a meno di consigliare un titolo che dà da pensare, non lascia indifferenti. Il titolo è Uomini di Dio di Xavier Beauvoir, film del 2010 premiato a Cannes, che racconta una storia vera, insomma, perché è ispirato a dei fatti veri. Siamo in Algeria nel 1996, una comunità di monaci benedettini si dà da fare anche per la popolazione locale. Ovviamente la popolazione che sta intorno non è di fede cristiana, ma o è anche di fede cristiana, ma i monaci interessa poco, perché ovviamente devono dare assistenza e portare aiuto a chi lo richiede. Capita che una notte un gruppo armato faccia eruzione nel convento, chiedendo che due terroristi feriti possano essere curati. I pareri tra i monaci non sono omogenei, alla fine vengono rifiutate queste cure, comunque o date solamente in maniera così un pochino marginale. E da quel momento qualcosa cambia, perché ovviamente questi uomini di Dio diventano oggetto di vendetta insomma, il loro diniego, il loro tirarsi indietro non rimarrà impunito. È un film molto duro, lo dico subito, però insomma si è portato via da Cannes il Gran Premio della giuria, ha vinto il César in Francia, ha vinto il premio al miglior attore non protagonista, sempre il César. Il protagonista principale, lo ricordo, è Lambert Wilson, se lo vogliamo dire alla francese, attore di grande fascino, che noi abbiamo intervistato ben due volte, anzi io ho avuto il piacere.
Parla anche italiano.
Fred, sì, parla un italiano stupendo, persona di una classe veramente speciale, quindi voleste anche ascoltare le nostre interviste, insomma basta cercare e sentirete l'italiano magnifico di Robert Wilson. Uomini di Dio, ore 21:10, TV 2000.
Una serata art house, anche un po' festivaliera, quella di stasera.
Fred Film Radio.
Siamo arrivati anche alla chiusura di questa puntata di giovedì ad Supod Day, e intanto dobbiamo ricordarvi, ahimè, anche di tre personaggi del mondo del cinema che ci hanno lasciato in questi giorni.
Eh sì, il primo è Moraldo Rossi, che era stato amico e anche fedele collaboratore di Federico Fellini, quello che lui considerava a tutti gli effetti facente parte del gruppo dei Vitelloni. È stato uno sceneggiatore, un regista, aveva 94 anni, e se il nome Moraldo vi dice qualcosa è perché è proprio lui il protagonista di quel Moraldo in città che Fellini ha lungo vagheggiato, lo voleva fare a tutti i costi questo film, però non c'è mai riuscito, e avrebbe dovuto raccontare la storia di un ragazzo di provincia che arriva a Roma con tanti sogni e desideri nella valigia, un ritratto che doveva essere sì dell'amico Moraldo, ma anche di se stesso. Tra i suoi film sicuramente quello più conosciuto è La coda del diavolo, però insomma se n'è andato anche lui portandosi dietro tanti ricordi vissuti e situazioni vissute accanto a Federico Fellini.
Ed ancora nell'ambito italiano siamo per dare l'addio alla sorella, alla primogenita di Vittorio De Sica, Emi De Sica, che ci ha lasciato il 23 marzo, 83 anni, e la notizia l'ha data proprio il fratello Christian De Sica, scrivendo solo: ciao Amy, mi mancherai. Lei, ricordiamo che non solo è stata produttrice, ma poi diciamo che si era presa in carico tutti i progetti in memoria del padre, i premi De Sica, i restauri vari dei film di Vittorio e le mostre, per cui diciamo che sosteneva un po' anche quello che era l'eredità culturale e filmica di papà Vittorio.
Eh sì, lei era figlia di Vittorio De Sica e di Giuditta Rissone, quindi sorella di Manuel, che è scomparso, come sappiamo, compositore, e appunto di Giuditta Rissone, mentre Manuel De Sica e il fratello erano figli dell'attrice spagnola Maria Mercader, e tutti e tre i fratelli hanno avuto come dire, una vita assai movimentata quando erano più giovani, perché ad esempio non sapevano di avere erano all'oscuro l'uno dell'altro. Per Christian e Mauro non sapevano di avere la sorella, e Amy non sapeva di avere dei fratelli. Anche in realtà Amy un po' lo sapeva, perché era, ecco, però diciamo insomma che una storia all'italiana, che sarebbe matrimonio all'italiana, sì, matrimonio, doppio matrimonio all'italiana, cioè in questo caso ci sta benissimo.
Ma devo dire che anche Christian, almeno ultimamente, ha sempre fatto un po' ironia su, diciamo così, l'essere abbastanza frivolo del padre, detto scherzando: io per un periodo avevo paura di vedere gente con la mia faccia in giro. Quindi vabbè, diciamo che la famiglia si è abbastanza affrancata da questo essere Latin lover di Vittorio, ecco. E infine c'è un altro attore che ci ha lasciato, questa volta un attore americano,
George Segal, se n'è andato il 23, e George Segal, che è un attore molto conosciuto, secondo me uno di quegli attori che il grande pubblico conosce, riconosce di viso, ma magari non sa tanto dare un nome, però ha fatto dei film pazzeschi, ha cominciato dal giorno più lungo, La nave dei folli, a Qualcuno di odiare, ha fatto Chi ha paura di Virginia Woolf, e poi è arrivato fino a Un tocco di classe con Glenda Jackson, per il quale vince il Golden Globe, e ha fatto tantissimi film. Il suo ultimo film è del 2014, che si chiamava Elsa e Fred, e ha fatto anche tantissima televisione. Ha fatto delle scelte di carriera un po' così particolari, perché ha rifiutato dei ruoli che poi si sono rivelati invece super vincenti, ad esempio uno su tutti, il ruolo da protagonista di 10, il film di Blake Edwards, che ha poi lanciato Dudley Moore, era stato offerto a Segal prima, lui aveva detto di no. E niente, che altro si può dire? Ha lavorato con Barbara Streisand come attore, come coprotagonista, e poi anche come attore per Barbara Streisand regista in L'amore ha due facce del 1996. Ha fatto dei disaster movie, ha fatto una carriera molto molto lunga.
I più profani potranno ricordarlo come il fantomatico papà di Senti chi parla, quello che lasciava la cara compagna, e lei poi, vabbè, sappiamo tutti com'è finito il film e com'era, cioè lei si ritrovava da sola con un figlio, incontrava John Travolta che le faceva da babysitter, e il resto è storia.
E comunque, se vogliamo invece, per chiudere questa nostra puntata un po' più up, dopo che abbiamo celebrato queste persone che non ci sono più, io avrei una notizia super pop, se me la fate dire. Dai. Care mie amiche, allora volevo solo dirvi che una delle partecipanti, una delle finaliste della versione UK di RuPaul's Drag Race, che si chiama Thais, è stata scelta come testimonial per una campagna pubblicitaria della Coca-Cola, che si che potrebbe che dovrebbe avere questo claim: having the first taste invece che taste of Coca-Cola con lei, e che è stata subito saltato all'occhio, alla mente, il ricordo del paragone con Joan Crawford, che era stata invece la prima attrice a fare la testimonial a un soft drink che era la Pepsi Cola. Questa Thais ha un po' è un po' aggressiva come Luke, come era aggressiva la Joan, e quindi ci stava molto che fosse fatto questo paragone. Insieme a lei, sempre nella stessa campagna UK della Coca-Cola, è stato scelto Nathaniel Hall, che è uno dei protagonisti della serie It's a Sin, di cui abbiamo parlato più volte, ma di cui parleremo molto meglio tra pochissimo, quando sarà anche disponibile sugli schermi delle piattaforme italiane. E tutte e due alle prese con un approccio personale al primo assaggio della nuova Coca-Cola, perché la nuova Coca-Cola avrà una nuova veste grafica sulla lattina, almeno in UK per adesso. Quindi RuPaul's Drag Race for Coca-Cola. Yeah.
Direi che abbiamo bilanciato le notizie della chiusura di questa puntata di The Supod Day. Salutiamo, ci diamo appuntamento a domani venerdì.
Yes.
Che dite?
Angela. Ma certo, a domani.
A domani, e ovviamente vi ricordo quando e dove potete trovarci: alle 10 o giù di lì sul canale italiano ed Entertainment di Fred, in replica durante la giornata, oppure ancora sulle migliori piattaforme di podcast. E se vi piacciono anche i brani da noi scelti durante i nostri interventi durante la puntata, ci trovate anche su Mixcloud. A domani con The Supod Day su Fred. Ciao.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterzy.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.